Radio Nuova Trieste presenta Famiglia e Vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.
Cari ascoltatori, buongiorno, bentrovati nel nostro settimanale appuntamento di Famiglia e Vita. Il titolo di questa nostra conversazione odierna è «All'Italia serve un vero patto per la maternità» e il titolo di un articolo apparso su Avvenire che fa la cronaca di quanto avvenuto a Matera dal 4 al 6 ottobre, in cui si è tenuto il vertice dei ministri G7 responsabili per le pari opportunità sui temi della parità di genere e dell'empowerment delle donne. Mi pare importante questo argomento anche perché il sottotitolo dice: uno dei motivi per cui non si fanno figli è la mancanza di gratificazione e riconoscimento sociale dell'essere madre. Ed è una cosa di cui io sono molto convinta. Gli aiuti servono, ma serve soprattutto la convinzione di fare la cosa giusta. A presiedere la riunione la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella. Nei giorni scorsi a lei le associazioni familiari dei paesi interessati, F7, hanno consegnato un documento, un patto per mettere al centro la famiglia e la sua stabilità, la libertà delle donne nel raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile, crescita demografica e inclusione sociale. L'articolista Massimo Calvi intervista la ministra. E quale sarà il contributo dell'Italia del G7 delle pari opportunità di Matera? Il focus del nostro G7 sarà da una parte la lotta alla violenza contro le donne, su cui è importante che ci sia uno sforzo comune. E penso anche al fenomeno della tratta e dello sfruttamento sessuale di donne e bambini. E dall'altra l'empowerment femminile. E quindi la libertà di esprimere i propri talenti senza rinunciare alla vita privata e ad avere figli se si desiderano. Il documento delle associazioni familiari è molto importante e inquadra il tema della parità nell'ambito della sfida demografica e dello sviluppo armonioso della società. La strada da fare è molta, dice l'intervistatore. Proprio nei giorni scorsi il rapporto annuale dell'INPS ha riproposto il tema delle difficoltà che incontrano nel mondo del lavoro le donne che diventano madri. Perché la child penalty, cioè la penalizzazione legata alla nascita di un figlio in Italia, è ancora così rilevante? Non è giusto parlare di child penalty e non si tratta di una questione lessicale, ma di sostanza. Non è l'arrivo di un figlio che è penalizzante, altrimenti il problema riguarderebbe entrambi i genitori e a dimettersi dal lavoro sarebbero anche i padri. E invece proprio i dati sulle dimissioni delle donne per maternità indicano che bisogna parlare di penalità materna. Lo stesso vale per la differenza retributiva tra uomini e donne. I contratti sono uguali. A cambiare è l'impegno nel lavoro di cura, che incide sulle progressioni di carriera o sul salario accessorio. Dobbiamo essere chiari. Non è che i padri siano meno importanti delle madri e nemmeno che il lavoro di cura debba essere solo a carico delle donne. Anzi, è fondamentale che sia condiviso. Il punto è un altro e riguarda la differenza sessuale, il corpo femminile che genera e quindi la gravidanza, il parto, l'essere due in uno, le competenze speciali che questo rapporto unico tra madre e figlio permette di sviluppare. Uno dei motivi per cui non si fanno più figli è proprio la mancanza di gratificazione e riconoscimento sociale per la maternità. lo specifico materno, anche rispetto alla conciliazione vita-lavoro, deve essere considerato, altrimenti non se ne esce. Resta il fatto che quando diventano madri, le donne italiane lasciano più spesso il lavoro rispetto al padre, hanno una forte penalizzazione retributiva che faticano a recuperare e in prospettiva si ritroveranno con una pensione più bassa. In realtà, il rapporto INPS, come anche i dati ISTAT, dimostra che un cambiamento è in atto e non è frutto del caso, ma delle politiche intraprese. È chiaro che i fenomeni legati alla penalità della maternità ancora esistono, perché l'Italia sconta un ritardo, un disinteresse antichi. Ma forse per la prima volta in questi 2 anni di governo la questione è stata affrontata e i risultati si vedono, a cominciare dai piccoli grandi record sull'occupazione femminile. Se non è presto per fare bilanci, quali misure considera più importanti tra quelle varate e su quali intendete concentrarvi? Il nesso tra l'inversione di tendenze e le politiche del governo è nei numeri. Ad esempio, abbiamo potenziato i congedi parentali e aumentato il bonus nido, e in entrambi i casi i fruttori sono cresciuti. Sul fronte dell'occupazione femminile, su cui abbiamo agito con incentivi e con la decontribuzione per le mamme lavoratrici, il balzo in avanti è ancora più vistoso. Questo è frutto delle misure concrete, ma anche di un nuovo clima. Lo Stato sta dicendo alle donne, alle mamme, alle famiglie che è al loro fianco. Per il futuro noi non siamo quelli dei super bonus edilizi, una bomba atomica fuori controllo lanciata sui conti pubblici. Beh, lasciamo perdere i discorsi prettamente politici e andiamo avanti in un'altra parte dell'intervista. Una donna su 5 in Italia lascia il lavoro dopo la nascita di un figlio. Perché? È un problema di caratteristiche del tessuto produttivo? Di impieghi poco dignitosi e mal pagati? O c'è anche un serio problema culturale? L'aspetto concreto e quello culturale sono intrecciati, ma nel mondo produttivo c'è una nuova sensibilità. Il nostro governo ha messo i temi del mio ministero, famiglia, pari opportunità e natalità, al centro della propria azione, ma con un approccio sussidiario e non dirigista. Un cambiamento culturale così importante, e cioè la creazione di un clima amichevole verso la genitorialità e la famiglia, non si produce infatti solo con azioni calate dall'alto, ma creando le condizioni per una collaborazione con il mondo delle imprese e del lavoro, attraverso una diversa organizzazione del lavoro e il welfare aziendale, e con gli enti locali con i loro servizi di prossimità. Qualche giorno fa ho inaugurato un bellissimo asilo dell'Enel, azienda che fra le prime aveva sottoscritto il codice di autodisciplina per le imprese e la maternità promosso dal mio ministero. I propositi possono diventare fatti e il governo con le sue politiche spinge in questa direzione e la sostiene. Se facciamo rete tra politica nazionale, enti locali e mondo produttivo, le cose possono cambiare e stanno già cambiando. Lei parla di riconoscimento del materno. Cosa intende? Un tempo in Italia c'era il mito retorico della maternità, un mito a doppia faccia, perché la maternità era gratificata, ma alle donne era sostanzialmente impedito, reso estremamente difficile, avere altri ruoli, uscire dalle mura domestiche. È vero, se noi pensiamo anche in campagna, dove le donne hanno sempre lavorato tanto senza grandi riconoscimenti. Ecco, nel periodo della gravidanza la donna era posta al centro dell'attenzione della famiglia. Le si riservavano attenzioni, veniva sollevata dal lavoro, le veniva dato un uovo al giorno perché potesse nutrirsi meglio. Cioè, si capiva che era interesse di tutti il fatto che stesse arrivando un bambino. Ecco, questa è la cosa positiva del passato. La cosa negativa è che poi la donna in passato rimaneva coinvolta nella maternità e nell'accudimento dei figli in maniera esclusiva. La riguardavano soltanto lei e lei doveva occuparsi di casa, di figli e di nient'altro. Quindi la grande evoluzione è proprio questa, no? Passare da un ruolo che era riconosciuto ma unico, ha una capacità di coniugare ruoli diversi avendo un riconoscimento particolare per questa funzione che la femminilità è assegnata alla donna. Oggi le donne si sono fatte largo nel mondo del lavoro e nello spazio pubblico. Abbiamo un premier donna, la retorica è stata smontata, però non è stata sostituita da altre forme di riconoscimento. Essere madre è diventato un fatto solo privato e soprattutto privo di qualsiasi specificità. Addirittura c'è chi, come Laura Boldrini, vorrebbe cancellare dalla Costituzione il riferimento alla tutela della maternità, pensando che pari opportunità significhino appiattimento, omologazione. E invece è esattamente il contrario. Le pari opportunità possono essere raggiunte solo se si parte dalla differenza. La realtà dice che in Italia i lavori a casa non retribuiti impiegano le donne circa 3 ore al giorno e il divario con gli uomini è tra i più alti in Europa e anche nel G7 e in area OCSE. Una circostanza che si riflette sui tassi di occupazione femminile e sulla natalità. La differenza non è già nella realtà? Essere madri ed essere padri è ugualmente importante, ma non è uguale. Una madre porta avanti la gravidanza, partorisce, allatta il seno e dunque anche nel lavoro ha esigenze diverse, anche differenti life skill che andrebbero valorizzate. Riconoscere il materno significa riconoscere che tutto questo ha un valore anche sociale. La maternità è una libera scelta se intorno ad essa esiste un clima accogliente. Invece, nei documenti internazionali la parola maternità è ormai un tabù. Addirittura l'espressione maternità come libera scelta oggi viene rifiutata. E pensare che era un vecchio slogan femminista. Noi questa battaglia culturale vogliamo affrontarla e vincerla, non con l'imposizione, ma favorendo un cambiamento. Sa perché oggi molti più uomini cucinano rispetto al passato? Mi interessa, perché cucinare è diventato un'attività gratificante, su cui si costruiscono carriere, film, trasmissioni di successo. Insomma, un'attività accompagnata dal consenso sociale. Ma essere genitori, dedicarsi al lavoro di cura, non è altrettanto prestigioso? Non è qualcosa di socialmente riconosciuto? Ecco, queste sono le sfide del nostro tempo. Dare riconoscimento al ruolo dei genitori, rendere la donna protagonista nel momento in cui è madre e non solo quando riesce a trovare un'occupazione dignitosa, anzi importante. Grazie per averci seguita.
Radio Nuova Trieste ha presentato Famiglia e vita. Attualità e problemi della famiglia d'oggi. A cura di Maria Tudek.